24 mattino.
Resilienza.
Non lo dire! Poi, Madonna, che già quando devo dire piano, guarda, divento pazzo.
Resilienza.
Basta, Carmelo, basta.
L'importante è che la soluzione non sia tornare a una nazionalizzazione della sanità, perché così anche le regioni che funzionano tornano ad aver problemi, perché ricordatevi che nazionalizzare in Italia significa creare problemi per tutti.
Modificando la legge in questo modo si arriverebbe praticamente ad avere due candidati, perché la logica ti dice che se ne devono presentare due, perché altrimenti disperderesti un sacco di voti sulle altre liste che poi non vanno da nessuna parte, mentre al ballottaggio possono confluire verso un altro candidato. Sì.
Il 10% della popolazione è straniera e produce il 20% dei femminicidi.
Allora, caro ascoltatore, il punto è chiaro, il riferimento è a quelle parole del ministro Nordio, al quale però vanno fatte notare due cose, no? La prima è che secondo me l'errore è stato parlare di etnie e non di culture, che no, è una cosa ben diversa, spero che vi sia chiaro. Perché etnie, la parola etnie può avere effettivamente una connotazione razzista. Dai, su. E il secondo punto è commentare con queste parole nel momento nel quale i due ultimi femminicidi sono stati commessi da italiani. Poi che il secondo fosse di origine straniera, filippina, non conta, mi pare, relativamente, no? Perché probabilmente le etnie alle quali si riferisce Nordio non comprende quella popolazione. Ricordatevi sempre che vivete in un paese nel quale la politica lotta strenuamente contro la demografia, la quale è inarrestabile per definizione, e quindi abbiamo, dopo la proposta della Lega di bloccare l'aumento dell'età pensionabile nonostante ci sia l'aumento dell'aspettativa di vita, abbiamo la legge per conservare il posto a 10 consiglieri regionali della Puglia. Ce lo racconta Davide Carlucci dalle pagine locali del quotidiano La Repubblica. Cosa succede? C'era una legge varata dall'ultimo governo Berlusconi e poi messa in pratica dal governo Monti che prevedeva che quando una regione scende sotto i 4 milioni di abitanti, i consiglieri regionali passano da 50 a 40. Mi pare giusto. Una mossa in ottica di spending review, di revisione della spesa. E adesso i senatori del centrodestra, Daniela Ternullo, Dario Damiani e Claudio Lotito, chiedono che il numero dei consiglieri previsto in precedenza sia mantenuto, cioè i 50, nel caso in cui il calo o l'aumento della popolazione sia inferiore al 5%. E guarda, è il caso della Puglia. E guarda caso, sono tutti d'accordo. Per carità, non glielo togliamo il posto a quei 10 consiglieri regionali pugliesi alle prossime elezioni. È venerdì 4 aprile, sono le 7, 22 minuti e 45 secondi, c'è Carmelo Lauricelle regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, Luca Ferrero. E voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Iniziamo. Le aperture dei giornali di oggi sono ovviamente dedicate ai dazi, come potrete ben intuire. Il Sole 24 Ore ha di fatto una doppia apertura, perché la prima è la fascia in alto con la foto di Donald Trump, da JP Morgan a Citi allarme crescita, e Trump che dice avremo un boom. E a centro pagina però il titolo forte è dedicato a Wall Street, 2000 miliardi in fumo. Dazi che affondano Wall Street, Il Messaggero, borse a picco, Il Corriere della Sera, i dazi che travolgono le borse, La Repubblica, i dazi che bruciano 2500 miliardi, La Stampa, e poi le reazioni, anche il giornale, Trump falsa partenza, e poi le reazioni italiane, Meloni boccia i dazi, ma niente panico, il titolo del Quotidiano Nazionale, no a dazi e contro dazi, è l'apertura di Libero. Dazi, cosa vuole Trump e che deve fare l'Europa? Il Fatto Quotidiano. Serve un'Europa con i controdazi, titola Il Riformista. Sanno solo urlare, mamma li dazi, è il titolo della Verità. Trump cancella la globalizzazione, è la conclusione che ne trae Domani. Le altre aperture sono fondamentalmente solo due. Il Manifesto, sicuri sicuri? Il DDL sicurezza lascia il posto a un decreto. Il governo decide di forzare la mano scavalcando il Parlamento e azzerando più di un anno di lavori. Già oggi il Consiglio dei Ministri potrebbe varare le nuove norme repressive, raccogliendo anche i rilievi del Colle. Opposizioni e movimenti in piazza. E Avvenire, sul sinodo permanente serve più tempo per dare forza al cambiamento. Il documento finale verrà riscritto e posto in votazione il 25 ottobre, secondo il Cardinal Zuppi, è segno del dinamismo di una Chiesa viva. Queste sono le aperture dei giornali. Oh, visto che abbiamo parlato di regioni, questo mi dà l'occasione di tornare sul tema della sanità. La Stampa, che è il giornale per il quale scrive la giornalista Francesca Mannocchi, che nei giorni scorsi sui social e poi sul giornale per il quale scrive aveva raccontato delle sue difficoltà, poi concluse con una visita privata, lei che ha la sclerosi multipla, ad ottenere un appuntamento nei tempi per fare i controlli che doveva fare. La Stampa sta tornando energicamente su questo tema. Oggi a firmare un pezzo è Paolo Russo a pagina 23, nel quale ci racconta della giungla delle tariffe, soprattutto della giungla delle tariffe private, ma ci dice molto di più. Paolo Russo fa un'analisi tramite i dati forniti da Coop Soldale, una piattaforma che consente di prenotare da un network di privati, ma ci riporta anche i dati di altro consumo. Tempi che non accennano a migliorare, visto che per le visite specialistiche nel 52% dei casi non vengono rispettati quelli massimi di attesa stabiliti per legge in base alle priorità segnate sulla ricetta, anche se il 40% degli italiani non sa nemmeno dell'esistenza di questi limiti, sforati i quali si avrebbe diritto ad andare nel privato pagando solo l'eventuale ticket. I tempi rilevati su un campione rappresentativo delle varie realtà regionali, sempre altro consumo di 1.086 assistiti, indicano che per una visita specialistica c'è un'attesa media di 105 giorni, ma in diversi casi si va oltre l'anno. E la cosa più grave è che il tempo massimo di 72 ore fissato per le visite urgenti non è rispettato nel 72% dei casi. E c'è anche in un trafiletto una notizia che ancora arriva dal Ministero della Salute. Il ministro Schillaci ha deciso di, diciamo, di prendere di petto le regioni, evidentemente. Apprendiamo che le regioni non hanno speso il 24% del 1.372 milioni che sono stati stanziati dal 2022 al 2024 dal Ministero per accorciare le liste d'attesa. I dati risalgono al 31 dicembre, la denuncia arriva ancora dal Ministero della Salute. Nordio, la questione Nordio. Più che Nordio, io andrei ci sono certi polemiche sulle parole del ministro, ma andrei sul fatto che ieri le piazze, o quantomeno le università, si sono riempite di donne e non solo, in protesta o in corteo, per meglio dire, contro gli ultimi femminicidi, quelli di Ilaria Sula, 22 anni, uccisa a Roma da Mark Sampson, Sara Campanelli, Campanella, 22 anni, uccisa a Messina da Stefano Argentino. Due studentesse universitarie, dunque è nelle università che si è concentrata la protesta, e lo racconta bene Maria Novella De Luca, pagina 24 del quotidiano La Repubblica. Ovunque ieri i nomi di Sara e Ilaria sono stati ricordati, sono risuonati nei luoghi dove sono state uccise, nella fiaccolata di Messina, partita dall'Ateneo dove Campanella studiava scienze biomediche, con il saluto straziante e coraggioso della mamma. Un lunghissimo applauso ha accolto le sue parole, con un altro infinito applauso il corteo della Sapienza ha salutato Ilaria Sula davanti alla sua facoltà di statistica. Ilaria che sorride con dolcezza nel grande ritratto issato all'ingresso della facoltà. Cosa dicono le persone che sono scese in piazza? Che Ilaria poteva essere una di noi, potevo essere io. Che il femminicidio di Ilaria non è un caso di cronaca, ma l'estrema rappresentazione di un sistema malato. C'è la richiesta di centri antiviolenza nelle università, la richiesta di educazione sesso-affettiva nelle scuole, perché, dice una delle ragazze, noi ci vogliamo vive. E poi l'accusa a una cultura patriarcale che normalizza la cultura del possesso. È così, scrive De Luca, ma l'antidoto non c'è. Nessuno strumento dopo la morte di Giulia Cecchettini è stato messo in atto nelle scuole, nelle università, per lavorare sulla prevenzione dei femminicidi. Certo, ci sono le nuove norme, quelle varate l'8 marzo, il DDL che istituisce il reato di femminicidio. E però è lo stesso, e lo riporta con Cita Sannino in questo pezzo nel quale ricorda le polemiche appunto sulle parole di Nordio sulla donna, certe etnie hanno sensibilità diverse. Lo stesso ministro Nordio dice che le norme penali su questo fronte non servono un granché. È illusorio che l'intervento penale, che già esiste e deve essere mantenuto per affermare l'autorità dello Stato, possa risolvere la situazione. Parla di mancata educazione civica, di mancanza di rispetto verso le persone, e poi tira fuori queste parole sulle etnie. L'intervento penale, se lo dice il ministro del governo che ha varato questo DDL, non è risolutivo. Va bene. A proposito di giustizia, e poi dopo la pausa passeremo a tutta la questione dei dazi, c'è una storia, l'ennesima, di una persona, diciamolo con parole crude che mi consentirete, le usiamo raramente, di una persona sputtanata su tutti i giornali e che poi risulta assolta dopo 8 anni su tutti i giornali e i telegiornali. 8 anni d'inferno. Il racconto è di Hermes Antonucci e lo trovate sul Foglio. A parlare Ciro Borriello, ex deputato e per 2 volte sindaco per il centrodestra di Torre del Greco, provincia di Napoli. Mercoledì il Tribunale di Torre Annunziata lo ha assolto dopo 8 anni dal reato di corruzione, accusa che nell'agosto del 17 gli costò l'arresto. Fece 15 giorni a Poggio Reale, 2 mesi e mezzo ai domiciliari. Trovavo la situazione, racconta lui, umiliante. Mi dispiaceva soprattutto per le persone che mi stavano attorno, la mia famiglia, i miei figli. Sentivo come se avessi tradito la loro fiducia. Accusato di aver preso 20.000 euro al mese da alcuni amici imprenditori per dar loro l'appalto per la sistemazione della situazione dei rifiuti a Torre del Greco. La prova schiacciante, racconta Antonucci, era costituita da un'intercettazione ambientale in cui si sentiva uno strofinio di carta ricondotto dagli inquirenti a mazzette di banconote. Mentre Nordio porta avanti la riforma, scrive Antonucci, un caso emblematico di come l'interpretazione inquisitoria delle intercettazioni possa produrre mala giustizia. Dunque, vengono descritti come delinquenti incalliti, sostenevano che si incontrassero in una zona in cui non era possibile intercettare e fare posti di blocco, mentre invece era una zona aperta, una zona panoramica. Lo strofinio delle banconote, gli agenti piazzano una cimice nell'automobile dell'imprenditore amico di Borriello, Massimo Balsamo. Al termine di uno degli incontri, la cimice registra Balsamo entrare nella sua auto, aprire lo sportello del cruscotto e prendere qualcosa. Per gli investigatori si sentirebbe per 2 secondi un fruscio di carta che, sempre secondo la procura e la guardia di finanza, consisterebbe nelle banconote poi finite finite nelle tasche dell'allora sindaco di Torre del Greco. Ovviamente potete capire che quel rumore può essere sostanzialmente qualsiasi cosa. E fa notare, ha fatto notare addirittura il giudice, il presidente del tribunale, dice: ma guardate che non è si possono contare 20.000 euro in due secondi di fruscio. E allora l'accusa dice: no, era un suono, come per far vedere le banconote, in sostanza. Niente, tutto finito e tutto è assolto. Nel frattempo il capitano della Guardia di Finanza che si è occupato dell'indagine è stato promosso, il pubblico ministero è stato trasferito da Torre Annunziata a Napoli, anche qui una sorta di promozione. Il pubblico ministero che è subentrato al processo, Giuliana Moccia, alla fine ha chiesto l'assoluzione per Borriello e gli altri imputati, tre, demolendo l'indagine deflagrata nel 2017. Borriello, che faceva il chirurgo, è tornato a fare il chirurgo. Pausa.
24 mattino.
È vero che probabilmente le liste per le impegnative a 72 ore non vengono rispettate, ma quante impegnative hanno veramente un'urgenza da fare entro 72 ore? Nessuno mai lo dice questo calcolo, probabilmente il 20%.
Questo è un buon punto ed è un punto interessante sul quale ci siamo anche su quello soffermati più di una volta, cioè l'appropriatezza dei tempi indicati.
Veramente imbarazzante quando si sente parlare di femminicidi, l'impreparazione che c'è delle persone che appunto affrontano il tema, che riducono un problema così grande a un'etnia, a una provenienza. Il problema è solo di genere, maschi e femmine in questo caso, ed è un problema di supremazia di uno dei generi verso l'altro, che fino adesso ha sempre funzionato e adesso non funziona più, e quindi chi aveva la supremazia la rivuole.
Io, se posso permettermi, cara ascoltatrice, un po' il tema che affronteremo alle 8.35, ho l'impressione che in questi casi in particolare ci sia qualcosa di più, che è certamente connesso a una prospettiva culturale come che è quella che indica lei, ma c'è anche una sorta di incapacità generazionale, lo scriveva Michela Marzano molto bene sulla Stampa l'altro giorno, un'incapacità generazionale ad accettare il no, ad accettare la frustrazione, che tocca in particolare i maschi. Però ne torneremo a parlare dopo uno spunto di riflessione, non è una verità.
Dai Simone, parlaci un po' dei dazi, non ne parli mai.
Hai ragione. Vabbè, però ne dobbiamo parlare, non solo perché i giornali ne sono pieni, ma anche perché non è solamente un grande tema, ma è anche un grande cambiamento di paradigma per il pianeta, cara ascoltatrice. E dunque iniziamo. Prima ancora che di andare alle questioni generali europee e italiane, vi dirò, prendendo due pezzi del Sole 24 Ore, che c'è del metodo in questa follia, come prevedibile del resto. E i due pezzi sono questi. Il primo è quello di Marzio Bartoloni, a pagina 11 del Sole 24 Ore. Ieri, come sapete, abbiamo ospitato alle 8.35 Marcello Cattani, il presidente di Farmindustria, il quale diceva: guardate che non solo questa cosa rischia di danneggiare noi e rischia di danneggiare l'industria europea, ma rischia di danneggiare gli americani, perché il costo dei medicinali, dato che noi esportiamo molti medicinali verso gli Stati Uniti, importiamo principi attivi ed esportiamo medicinali, ebbene, potrebbe alzarsi molto. Dunque, ci fa sapere Marzio Bartoloni che la cautela è d'obbligo, ma per le imprese farmaceutiche spunta la possibilità concreta che la stragrande maggioranza dei medicinali sia esentato dai temutissimi dazi, che nella peggiore delle ipotesi si abbatteranno su quasi 11 miliardi di esportazioni dall'Italia verso gli Stati Uniti. La sorpresa positiva è contenuta nell'allegato 2 dell'ordine esecutivo pubblicato subito dopo l'annuncio dalla Casa Bianca sui dazi, che elenca i prodotti che non saranno soggetti alle aliquote ad valorem ai sensi del presente ordine. Un elenco di 37 pagine con migliaia di prodotti. Ci sono terapie di ogni genere, che vanno dai cardiovascolari ai vaccini fino alle cure per tosse e raffreddore, a cui si aggiungono una sessantina di principi attivi. Insomma, il risultato potrebbe essere un'esenzione praticamente generalizzata per tutto il settore farmaceutico, visto che dai primi conti pochi prodotti colpiti da dazi, poco più di una decina, valgono circa 54 milioni nelle esportazioni oltreoceano. La cautela è d'obbligo appunto perché Trump può sempre riservare sorprese e perché lo stesso allegato spiega in maniera sibillina che le descrizioni dei prodotti contenute sono fornite solo a scopo informativo e non intendono in alcun modo delimitare l'ambito di azione. C'è del metodo in questa follia? Beh, lo leggiamo anche nel pezzo di Sissi Bellomo, sempre sul Sole 24 Ore, pagina 4. Il titolo è questo: greggio e minerali critici, la mano leggera sui dazi che è spia di vulnerabilità. Trump ha usato il pugno di ferro, ma non sulle materie prime. E questa è una delle maggiori sorprese del Liberation Day. Un'inattesa cautela su una fetta non trascurabile di scambi commerciali che tradisce la consapevolezza di una doppia vulnerabilità. Gli Stati Uniti, da un lato, sono esposti a ulteriori ritorsioni focalizzate sulle commodity che esportano, a cominciare da petrolio e gas, e dall'altro sanno di avere una forte dipendenza dall'estero per molti metalli e minerali, in particolare quelli considerati critici, oltre che per i fertilizzanti e per lo stesso petrolio, che per motivi qualitativi e logistici tuttora importano in volumi rilevanti, soprattutto dal Canada. Tra l'altro, nota Bellomo, tra i destinatari dei dazi spicca l'assenza della Russia. Scambi ormai insignificanti, ha spiegato la portavoce della Casa Bianca Caroline Leavitt, trascurando di dire che tra le poche voci di importazioni rimaste c'è però l'uranio arricchito, di cui Mosca è tra i primi fornitori al mondo difficilmente sostituibili. Ci sono decine di materie prime che vengono risparmiate: petrolio, gas. Mancano quelli agricoli, ma ci sono idrocarburi, minerali critici, metalli, che praticamente ci sono tutti, oro, argento, rame, tranne ovviamente alluminio e acciaio, sui quali i dazi erano già scattati. Tra l'altro, qualcuno chiedeva prima come mai il petrolio è sceso così tanto nella giornata di ieri. Ecco qua, sempre dal pezzo di Sissi Bellomo. Potrebbe rientrare nella categoria delle ritorsioni, per quanto non sia stata presentata come tale, anche la decisione di ieri di un gruppo di paesi OPEC Plus di aumentare la produzione di petrolio di 411.000 barili al giorno a maggio anziché 135.000, intensificando il programma di ritiro dei tagli appena avviato. Le quotazioni del barile sono così affondate di quasi il 7% sotto i $70 nel caso del Brent. Più petrolio dall'OPEC più implica più concorrenza ai barili americani e i prezzi in picchiata scoraggiano gli operatori dello shale oil, che Trump incita a trivellare con drill, baby drill. Le risposte europee e italiane dopo il traffico.
24 mattino.
Dunque, andiamo su un po' di reazioni a tutto questo, su come ci si sta muovendo. Come già dicevamo in apertura, nello spazio delle 6.30, quello che sta prevalendo a livello mondiale è la cautela. E prevale anche in Europa, oltre che naturalmente in Italia, ma questo lo sapete perfettamente, poi arriveremo anche a questi punti. La Presidente von der Leyen ha sottolineato, racconta Beda Romano sul Sole 24 Ore, il desiderio europeo di trattare con Washington pur di evitare il peggio. Siamo sempre stati pronti a negoziare con gli Stati Uniti per eliminare ogni barriera residua al commercio transatlantico. Non è troppo tardi per affrontare le preoccupazioni attraverso i negoziati. Andiamo a un po' di numeri. Allora, ieri vi abbiamo già raccontato con un certo grado di anticipo rispetto anche alle testate americane, ci pare di poter dire come erano stati calcolati questi dazi, no? Allora, il calcolo degli americani è stato questo: applicheremo metà, dimezzeremo i dazi che vengono applicati a noi. Solamente che il calcolo dei dazi è stato fatto in una maniera astrusa, viene ben anche raccontata da Riccardo Sorrentino oggi sul Sole 24 Ore. Una cosa che economicamente proprio non sta in piedi, cioè il surplus commerciale fratto diviso il totale, il valore delle esportazioni, è quello dà il risultato del dazio, appunto non sta in piedi, perché poi i dazi sono un'altra cosa. Quali sono i calcoli veri? Secondo la Commissione europea, la media delle tariffe europee sulle merci americane è del 5%. se ponderata per settori merceologici, e quindi no, mettendo quelli che quelli più grossi, appunto ponderata, la quota scende all'1,2%. Viceversa, l'aliquota media ponderata dei dazi americani imposti sulle merci europee è dell'1,4%, quindi sostanzialmente è quasi un'area di libero scambio. L'Unione Europea sta preparando una doppia risposta. A metà mese dovrebbero entrare in vigore le contromisure su acciaio e alluminio. Mercoledì 9 aprile ci sarà il voto dei Paesi membri. Successivamente saranno preparate ulteriori contromisure in risposta ai dazi simmetrici. Sempre secondo i calcoli di Bruxelles, ipotizzando flussi commerciali stabili, i nuovi dazi americani comporteranno entrate doganali per circa 80 miliardi di euro rispetto ai circa 7 miliardi attuali. Tornando alla mano tesa nei confronti di Washington, un funzionario comunitario interpellato da Beda Romano osserva: le nostre misure ritorsive non sono una punizione e neppure un segnale di escalation. Vogliamo trovare una soluzione produttiva per tutti. Il nostro obiettivo è sempre di ridurre i dazi in modo bilanciato. E poi, vabbè, gli altri paesi, l'unica cosa da notare, sempre in un pezzo sempre di Riccardo Sorrentino sul Sole 24, che Macron ha chiesto alle aziende di sospendere gli investimenti negli Stati Uniti. Questo viene presentato con particolare durezza da alcuni giornali, come un Macron che si stacca dall'Europa e via dicendo. In realtà dice questo, è più morbida, no, la dichiarazione: ciò che è importante è che gli investimenti futuri o annunciati nelle ultime settimane vengano sospesi per un certo periodo, finché non avremo chiarito la situazione con gli Stati Uniti d'America. Che messaggio daremmo se grandi attori europei iniziassero a investire miliardi di euro nell'economia americana proprio mentre ci stanno colpendo? Occorre che ci sia una solidarietà collettiva. Mi sembra un ragionamento che ha un qualche senso. Come deve rispondere Bruxelles? Si interrogano su questo anche Moreno Bertoldi e Marco Buti, sempre sulle pagine del Sole 24 Ore, e dicono che ci sono tre possibilità: non assumere misure di ritorsione e negoziare riduzioni tariffarie; 2, rispondere con misure mirate; 3, adottare misure di ritorsione sulla maggior parte delle importazioni statunitensi, attivando anche lo strumento anticoercizione. I primi due, e quindi non assumere misure o rispondere con misure mirate, sembrano ai due autori dell'articolo piuttosto deboli e soprattutto verrebbero lette come un segnale di debolezza. Le misure di ritorsione sulle importazioni statunitensi, ivi compresi i servizi, che è la cosa più rilevante, avrebbero un costo immediato elevato per tutti. Tuttavia, i dazi europei potrebbero venire introdotti per stadi, in modo da lasciare il tempo agli importatori di trovare sostituti e prevedere una lista di esenzioni per ridurre il costo per imprese e consumatori. Questa più o meno la soluzione, in un pezzo più complesso che ovviamente va letto interamente, così come va letto interamente. Come vanno letti interamente altri due pezzi, quello di Donato Masciandaro, Facchi e Colombe sul Sole, sempre a pagina 19, che parla di un protezionismo come detonatore di incertezze, e quello del professor Giuliano Noci, sempre sul Sole 24 Ore, dei due professori, sono quattro professori su questa pagina, come rendere l'America più sola, più debole, a rischio recessione, dove nota quello che si vede da molte parti. Trump non si sta solo facendo male da solo, ma sta anche facendo il gioco della Cina. La sua strategia dei dazi sta unendo il resto del mondo contro gli Stati Uniti, lasciando spazio libero a nuovi accordi di libero scambio. Negli ultimi giorni addirittura Pechino, Tokyo e Seoul hanno condiviso propositi in tal senso. E poi scatenando anche iniziative ritorsive locali. Per esempio, il Canada ha già avviato un boicottaggio dei prodotti americani, con il 98% dei consumatori che preferisce prodotti locali. Cina, che in questo modo si avvicina all'Europa, lo racconta qua Paolo Salom a pagina 5 del Corriere della Sera, dove dice che dalla Cina c'è un'apertura a Bruxelles sulle auto elettriche, ossia Pechino vede l'opportunità di scalzare gli Stati Uniti come principale partner commerciale dell'Europa, e prevederebbe come prima mossa un prezzo minimo dei veicoli cinesi, cioè i veicoli cinesi che entrano sul mercato europeo partirebbero da un prezzo minimo, questo per non fare sostanzialmente dumping e poter entrare nel mercato magari anche con degli investimenti. Massimo Garavaglia della Lega, intervistato da Libero, dice che l'Italia deve trattare da sola, e nel frattempo l'Europa deve eliminare le barriere interne, che è quello che dice anche Draghi, eh? Vedi? Vedi, anche dalla Lega la leggono bene questa cosa. Si schiera contro lo schema dazi contro dazi, mentre la stessa Italia cerca nuovi mercati. Lo racconta qua molto bene Alessandro Barbera, pagina 4 della Stampa, raccontando come si sia pronti di fatto a quello che si è ostacolato fino adesso, quello che l'Italia ha ostacolato fino adesso, ossia l'accordo di libero scambio con i paesi dell'America Latina, con il Mercosur. La Premier, dice Barbera, rimane invece molto scettica su una possibile apertura alla Cina. C'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Come vi dicevo, alle 8.35 parleremo di femminicidi. Ci ritroviamo dopo il giornale radio con Paolo Mieli. A dopo.